Oggi Gesù si trova a Nazaret, la città dove era stato allevato. Nata a Betlemme, in Giudea, era salito con la famiglia su nella Galilea. E tutti i sabati andava con la mamma, fin da piccolo, in sinagoga per l'ascolto della parola di Dio. Un giorno, divenuto grande, prende la parola, apre il libro del profeta Isaia, laddove si dice: io sono venuto mandato dal Padre per annunziare la verità, la libertà ai prigionieri, la conversione e un tempo di grazia. Chiude il rotolo e dice: cari paesani di Nazaret, il profeta Isaia 800 anni fa scrisse di me queste parole. Sono io quella persona di cui parlava il profeta. Ed ecco la meraviglia dei paesani. Dice: ma sei fuori di testa? Dice: ma tu non sei figlio del carpentiere? Ma non sei figlio di Maria di Nazaret? Ma i tuoi fratelli, udite fratelli e sorelle, sta per cugini, ci sono anche i nomi, Joses, Tommaso, eccetera, sono cugini. Guardate che questa è un'espressione tipica del linguaggio ebraico, ma anche da noi fino al 60, quando Santa Lucia era una parrocchia di contadini in prevalenza, nelle grandi famiglie patriarcali, 30-40 persone, dove i figli sposavano e rimanevano in casa insieme alle nuore, eccetera, i cugini che nascevano, come si chiamavano fra loro? Fratelli. Io lo ricordo questo. C'è il mio fratello Giuseppe. Ma di con è il tuo cugino? Sì, ma siamo fratelli dello stesso ceppo. Non solo, ma la lingua ebraica è talmente povera di vocaboli che un vocabolo assume tanti significati. Esempio, i nostri cantori ci cantano: Osanna al figlio di Davide, Gesù Cristo. Ma Gesù Cristo viene 1000 anni dopo di Davide. E la Bibbia lo chiama figlio di un padre venuto 1000 anni fa. Vedete? Figlio nel senso di un ascendente o di un discendente o all'interno di un cugino o una sorella di carne, di sangue. Questa gente si meraviglia e dice: ma tu che ci vieni a raccontare? Cioè, noi rimaniamo stupiti perché quello che ci dici è talmente saggio che noi non siamo abituati a sentire questo linguaggio pieno di autorità. Non capiamo la differenza fra te e i nostri maestri, i rabbini. Tu sì parli con autorità. Gesù non si perdeva nelle quisquiglie delle leggine, leggette, chiaro? Dava gli insegnamenti, no? E si meravigliano, ma non sanno spiegarsi. Gesù conferma: sono io quella persona di cui parla il profeta. Stanchi di ascoltarlo, un giorno lo prendono a zampate nel sedere, lo cacciano dalla sinagoga, lo portano sul ciglio della rupe per buttarlo giù. Gesù sfugge perché ancora la sua ora non è venuta. Per cui ecco il detto di Gesù: nessun profeta è in patria tra i suoi e la sua famiglia. E la sua famiglia. Cari amici, ma dov'era il nocciolo della questione? Ma se parlava con autorità come nessuno, doveva essere ascoltato. Eppure lo rimproverano e lo cacciano. Qual è il motivo? Sono due i motivi per cui viene cacciato. Innanzitutto, noi anche noi siamo abituati ad appigliarci a certi particolari per poter ascoltare liberamente la parola e per poter cambiare la nostra vita. Faccio un esempio. Ah, io in chiesa non ci vado più perché il prete è così e cos'ha, perché, amici, io sono cristiano non per il prete, manco per il Papa. Chiaro? Io sono cristiano per Gesù Cristo. Io credo in Lui, non nelle persone che dovrebbero rappresentarlo. Se sono indegne non me ne importa niente. Per me Cristo, il suo Vangelo, è motivo di credibilità. Io credo in Lui perché è Lui il fondamento della mia fede, della mia esistenza. Non sono le persone, le istituzioni, la Chiesa, no? Quante volte sento dire, ah, io dice sono cristiano ma non credo alla Chiesa. Parole stantie, vecchie, quanto il cucco, no? Mi ricordo un giorno parlavo con Padre Ioso al Međugorje e lui mi diceva, ma i vostri preti italiani in gran parte perché non vengono? A parte che sono andati a Međugorje 16.000 preti italiani su 700.000 presenze nel mondo. A Međugorje sono stati 700.000 preti di tutto il mondo, di cui 16.000 italiani. Ma lui ci dice, ma perché siete così pochi italiani, così vicini, non venite a Međugorje? E un giorno Padre Ioso mi disse, Don Ignazio, te lo dico io il perché. Perché non vogliono convertirsi. Non vogliono ascoltare la parola della Madonna che invita alla conversione del cuore. E si appellano, la Chiesa non ha ancora parlato, io mi basta il Vangelo, mi basta Gesù Cristo. Anche oggi in televisione, avete sentito quel prete, il parroco del Divino Amore, giorni fa, in televisione? Era meglio che non ci fosse andato, no? A fare quella brutta figura. Chiaro? Cioè, mi basta Gesù Cristo? Ma certo, mi basta Gesù Cristo. Quando la Madonna è apparsa a Lourdes, che cosa ha detto a Bernadette? Venite qui a lavarvi. Qualcuno poteva dire, ma io ho la vasca a casa mia, tanto comoda, perché devo venire a Lourdes a lavarmi? No, venite a bagnarvi in quest'acqua di Lourdes. Ci sarà un motivo. Nel Vangelo troviamo Naam di Siria, di fronte al profeta Eliseo che gli dice, vieni a bagnarti nel Giordano. Si venga a bagnarsi in Atroscia, Perugino, quel fiumiciattolo. Io ho i grandi fiumi della Siria. Gli disse il profeta, finché ti bagnerai nei grandi fiumi della Siria, rimarrai lebbroso. Finalmente si convinse e andò a bagnarsi nel Giordano. E il profeta Eliseo gli disse, tu guarirai per la tua fede. Vedete, noi ci appelliamo, no? Mi basta Gesù Cristo, mi basta la Bibbia, la Chiesa non ha parlato. Tutto frutto di scuse che prendiamo. Ieri un signore mi ha chiesto una delucidazione su Međugorje. Io l'ho detto con chiarezza. Guardate amici, io se dicessi stamattina a voi non credo a Lourdes, a Fatima, alla Salette, che la Chiesa ha approvato, ci dico a me non me ne importa un fico secco di tutte queste cose, mi basta il Vangelo. Io mi salvo l'anima. Perché? Perché tutte queste apparizioni, ascoltatemi bene, sennò la gente non capisce. Tutte queste apparizioni che sono avvenute nel mondo, che avvengono, non richiedono una fede biblica per la salvezza, ma solo una fede umana. Se io dico non credo al Vangelo, non mi salvo. Ma se io dico non credo a Fatima, mi salvo benissimo. Perché sono tutte rivelazioni private. Ascoltatemi bene. Anche se sono cose davanti a milioni di persone, si chiamano rivelazioni private, per le quali non occorre la fede biblica, ma solo la fede umana, per cui posso salvarmi lo stesso. Al limite, la Chiesa potrebbe anche non parlarne, perché la rivelazione pubblica, quella che implica la fede biblica, finisce con la morte di San Giovanni, dell'ultimo apostolo. Chiaro il discorso? Quindi, anche su Međugorje, se la Chiesa non si pronunciasse mai, innanzitutto non si può pronunciare che a bocce ferme, cioè quando le apparizioni sono concluse. Non è mai accaduto che un Papa o la Chiesa parlasse durante le apparizioni. Così è accaduto a Lourdes, a Fatima, alla Salette, a Garabanda. La Chiesa non parla mai durante, parla dopo. Vedete, questo è come con Padre Pio. Chi conosce la storia di Padre Pio sa quanto quest'uomo ha sofferto con la Chiesa, quanto la Chiesa l'ha fatto soffrire. Bene, pensate, quanta gente diceva: ah, io a San Giovanni Rotondo non ci vado finché la Chiesa non si pronuncia. Ma io ci sono sempre andato, liberamente con la mia gente, perché io credevo nella santità di quest'uomo, ci credevo, ed è santo sugli altari oggi. Prima ancora che la Chiesa lo proclamasse santo, io ci credevo alla sua santità, se non altro per la sua vita. Amici, vedete, sono tutti degli alibi che noi ci costruiamo per non credere. La Chiesa non ha parlato, mi basta il Vangelo, io sto bene a casa mia, oppure quel prete non funziona, non vado più in Chiesa, la Chiesa è dei ricchi, solite storie sciocchezze, sono tutte battute, cose oramai vecchie, trite. Dovremmo noi sceverare, approfondire, conoscere, riflettere e decidere. Allora sì che siamo persone intelligenti. I nazaretani hanno fatto la stessa cosa. Cioè, ma non è il figlio di Maria del Carpentiere, cioè, che ci viene a raccontare che è mandato da Dio? E Gesù ripete: sì, sono mandato da Dio. Qual è la conclusione? Semplice. Dice alla Madonna: Maria, prendiamo i cocciolini e andiamo via. E con la Madonna si trasferirono a Cafarnao, a 40 chilometri sul lago, e lì presero domicilio. A Nazareth Gesù non ci torna più, tranne che di passaggio, lo dice il Vangelo, e non c'è stato più in casa sua. I suoi non lo hanno accolto. Ma perché gli uomini non accolgono il Signore? Semplicissimo, lo dice il Vangelo. Vangelo di San Giovanni: venne tra i suoi, tra la sua gente, ma non lo accolsero. Era la luce vera che illumina gli uomini, ma gli uomini preferirono le tenebre. Amici, anche oggi è la stessa cosa. Perché la gente non crede in Dio? Ma semplicissimo, no? Perché non fa comodo. Tanto chiaro il discorso. Se Dio esistesse, certa gente non potrebbe fare quello che fa. Perché Dio è la luce che smaschera l'errore. Dio è la luce che smaschera il peccato. Gli uomini che amano le tenebre del cuore, è chiaro che combattono la luce. Ecco il perché. Cioè, l'uomo non si vuol convertire e si appiglia a questi alibi, a queste scuse. Amici, voi pensate quanto il Signore soffrirà? Un'altra obiezione terribile che mi capita spesso: sono 30 anni che prego per mio marito, non vedo ancora una conversione, smetto. Voi che dite? Dio è sordo a questo grido di implorazione? Dio è cieco che non vede? Risponde la Bibbia: forse colui che ha creato gli occhi non vede? Forse colui che ha creato le orecchie non sente? Ci fa paura il silenzio di Dio, Dio che non risponde. Vi faccio sentire 3 righe, le traggo dalla Peste di Camus, Albert Camus, Natio Camus, La Peste, pagina 147, se volete andare a riscontrarlo. Dice: in fin dei conti, soggiunse il dottore, poiché l'ordine del mondo obbedisce alla morte, forse sarà meglio per Dio che l'uomo non creda in lui e che lotti con tutte le forze contro la morte senza alzare gli occhi al cielo, dove egli se ne sta zitto. E conclude: Padre nostro che stai nei cieli, stacci, sta lassù, in senso di disprezzo. Amici, ma veramente Dio è sordo? Ma perché non ci risponde? Vi ricordate Papa Benedetto quando andò ad Auschwitz? Cosa disse? Quello che ho detto anch'io. anch'io ho detto le stesse cose. Quando mi sono trovato nel sotterraneo, nella stanza di padre Kolbe, guidato da Giorgio, lui prigioniero in quel campo, lui rinchiuso a 4 metri dalla stanza di padre Massimiliano, in quel buio, costretto a stare in piedi 24 ore su 24, respiravano in 4 con il camino che dava sul cielo. Giorgio piangeva di lacrime amare nel ricordo di quel terribile momento di sofferenza. Quando Papa Benedetto scese nella cella di padre Kolb, disse: Dio, dove stavi anche tu? Dove stavi? Mamma mia. Anch'io ho detto la stessa cosa. Quando mi sono trovato al blocco numero 11 e al blocco di prima, dove c'era l'orrore dei bambini, una cosa impressionante, il ricordo dei bambini uccisi, rimasi talmente confuso e stordito che dissi: Signore, ma dove stavi tu quando la crudeltà, la ferocia umana si sbizzarriva su questi poveri innocenti? Dove stavi? Quando sono stato nella cella di padre Kolb, ho ricordato come da quella cella, mentre si sparava sul muro e le finestre erano tappate accanto dove venivano fucilati gli ebrei, da quella cella saliva il canto della fede. E stanchi di questo canto della fede, il soldato tedesco si avvicinò a padre Kolb e gli fece una iniezione di cianuro per farla finita, perché erano stanchi di sentire pregare quel Dio che in quel momento sembrava zitto, ma tuonava attraverso la fede di queste creature rinchiuse nel bunker della morte. Amici, vedete, ma Dio parla oggi, parla ancora? Sì, amici, Dio ci parla sempre. Dio ci parla anche attraverso il caldo di questa giornata, questo caldo afoso, soffocante. Dio ci parla attraverso le vicende della vita, gioiose, dolorose. Dio ci parla dell'intimità del cuore, perché Dio non si stanca mai di rivelarsi, perché il rivelarsi è la nota costitutiva dell'amore. Quando due persone si vogliono bene, si amano, che fanno? Si aprono il cuore, si raccontano tutto della loro vita, c'è la confidenza, c'è questa fiducia, questo senso di gettar nel cuore dell'altro i propri pensieri, i dubbi, le angosce, i desideri, i propositi, i fallimenti. Questo è l'amore. Ma Dio è amore. Pensate, la sete di Dio per l'uomo è molto più forte della sete dell'uomo per Dio. Dio ci ama a tal punto che ci ha mandato il suo figlio unigenito. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio per farlo incarnare. Bella questa pagina di oggi, riflettiamoci. Gesù ci parla oggi. Io mi auguro che non facciamo come i nazaretani. Ma tu sei il figlio del carpentiere, quindi non sei credibile. Sì, Cristo è sì credibile, è il figlio di Dio. Cristo è credibile perché? Perché è l'amore incarnato. Dio è credibile perché è folle di amore per l'uomo, è pazzo d'amore per ciascuno di noi e ci vuole tutti salvi questa lotta continua fra noi con le nostre resistenze. È Lui che ci vuol possedere, che ci vuol donare il suo amore. Guardate che a Dio non manca niente, eh? Noi non aggiungiamo niente col nostro amore a Lui, non ha bisogno di niente. Sarà perché Dio ci ama, non ci ama per ricevere come facciamo noi, perché l'amore umano è ricco e povero. Vogliamo donare ma insieme ricevere. L'amore di Dio è sempre ricco, non è mai povero. L'amore del Signore dona sempre, non richiede la risposta d'amore. Se gliela diamo è contento, ovviamente. Amici, diceva Pascal, e così concludo, tu non mi cercheresti se già non mi avessi trovato. Io incontro tante persone, vedete, che mi dicono, padre, non credo, non è vero, non è vero. Dio non lo sento, ma lui ti sente? Dio non lo vedo, ma lui ti vede? Sento il bisogno interiore, perché tutte le cose di questo mondo sono piccole cose, no? Che dice il Salmo? L'uomo della ricchezza è come un animale da macello, non capisce, l'uomo non capisce. Si attacca alle sue false certezze, che oggi ci sono e stasera non ci sono più. Si attacca ai suoi privilegi, che durano poco. Si attacca alle cose precarie, che non durano niente. Ecco quante volte sento la gente, Signore, se ti conoscessi, gli risponde Pascal, non mi cercheresti se tu già non mi avessi trovato.